cioè che la fede dei giovani, di un evento, la fede o non so, è caratterizzata da questi tre segni. Una fede che è moralista, una fede che è terapeutica, una fede che è deista. Che cosa voleva dire Mr. Smith con queste definizioni? Beh, la maggior parte delle persone sembra credere che Dio gradisca le persone che hanno una certa morale, le persone buone, alla fine, vanno in paradiso. Questa è l'idea morale della fede delle persone oggi. Le persone credono anche, in genere, che siamo, come dire, chiamati a vivere una vita felice e che in questo percorso verso la felicità Dio può essere benvenuto. Lui è il nostro life coach, il nostro terapeuta, è colui che ci, come dire, porta verso questa realizzazione di noi stessi. Quindi Dio, questa fede, è terapeutica, nel senso che proprio Dio ci aiuta in qualche modo a arrivare a questo traguardo, a questo obiettivo della felicità. E poi, questa fede, dice Christian Smith, è anche deista, perché in qualche modo noi pensiamo che esista Dio. Però Dio esiste ed esiste là, mentre noi siamo qui, e questo Dio che è là lo interpelliamo nei momenti in cui ci fa più comodo, in cui riconosciamo la necessità del suo intervento. Quindi un Dio a portata di mano, un Dio che usiamo all'occorrenza. Questa è la concezione di fede deista di cui ci parla Christian Smith.
Ma è normale che entra solo da un canale?
Bello questo commento. Fede che sia morale, una fede che sia terapeutica, una fede che sia deista, d'altronde vogliamo, come dire, essere buono, vogliamo aspirare alla felicità, e se proprio serve, abbiamo
visto
che è là che possiamo interpellare la concorrenza. Il punto, fratelli, è che questa visione non è la visione biblica. Il punto è che questa non è la visione cristiana. La fede cristiana non ci dice che tutte le persone
in paradiso. La fede cristiana non ci dice questo. La fede cristiana ci dice che noi siamo nati nel peccato e siamo per natura figli d'ira. Mi spiace se tu credi che tutte le persone buone alla fine, come con un colpo di spugna, andranno in paradiso, ma non è questa la visione biblica. La fede cristiana non ci dice che Gesù soddisfa tutti i nostri bisogni. La fede cristiana ci dice che Gesù è venuto, è stato mandato dal Padre per soddisfare il bisogno principale dell'uomo, che è quello della salvezza dal peccato e il dono della vita eterna. Questo è quello che è venuto a fare Gesù. Non è certo venuto a soddisfare tutti i nostri bisogni materiali, non è questo il suo proposito. E ancora, la fede cristiana non ci dice che Dio è un Dio che è là e che noi all'occorrenza lo chiamiamo. No. La fede cristiana ci dice che Dio è colui che ha preso l'iniziativa fin dall'origine, ancora prima ancora della creazione del mondo. È Lui che nella pienezza dei tempi ha mandato il suo figliuolo Gesù Cristo per portare a compimento il suo eterno proposito. Questo è quello di cui ci parla la fede cristiana, e ancora ci dice che Gesù è colui che sostiene il mondo creato che noi oggi vediamo, che sostiene ancora noi stessi, che sostiene la nostra fede. Non è un Dio a portata di mano. Dio non si accontenta di questo. Il problema con una visione moralista, terapeutica e deista è che essa pone l'uomo al centro della scena. Dio è visto in funzione di quello che può fare per l'uomo. Dio esiste in funzione dell'uomo, e questa visione non è la visione biblica, non è la visione cristiana, perché nella visione cristiana Gesù Cristo è al centro. La fede cristiana ci parla di quello che Dio ha fatto per noi in Cristo, ma il perno centrale su cui tutto ruota non è l'uomo, ma è Cristo. Ora, chiaramente, in una cultura in cui l'uomo è al centro, l'uomo diventa re, e noi vediamo chiaramente questo nella nostra società, ma noi lo vediamo anche nella nostra chiesa, purtroppo. Nelle nostre chiese vediamo questa visione dell'uomo al centro. Dopotutto, Non è giusto che le chiese crescano. Non è giusto che vengano soddisfatti i bisogni delle persone. Non è giusto che la chiesa esista lì perché si incontri il bisogno delle persone. Non è giusto, o è giusto, che una delle principali critiche che viene rivolta anche ai leader è quello che c'è cura pastorale? Non è giusto questo? Beh, io non lo so quale sia la tua visione, ma se guardiamo il capitolo 6 di Giovanni, a me sembra di percepire che le cose non stanno proprio così. Michael Orton, commentando questo brano di Giovanni 6, arrivato a un certo punto parla di una certa strategia, una exit strategy, direi, una strategia del ritiro. Perché iniziamo in Giovanni 6 con più di 5.000 persone, escluse donne e bambini, e arriviamo alla fine del capitolo 6 con 12 discepoli. Che visione di strategia per la Chiesa! Gesù proprio non era assolutamente interessato a coltivare la fama, l'attrazione del pubblico. Non interessava nulla di questo tipo. E se tu pensi di essere una chiesa in cui dobbiamo mantenere la forma pur di attrarre e attirare le persone, stai sbagliando. Qui non vogliamo mantenere la forma, qui non vogliamo mantenere le apparenze, dobbiamo andare alla sostanza, dobbiamo andare al centro, dobbiamo andare al Vangelo, costi quel che costi. Si inizia con dei consumatori e si finisce con dei discepoli. Cos'era accaduto? Cos'era accaduto da 5.000 a 12? Cioè, pensate a questa chiesa che oggi abbiamo problemi di sedie e che domani dobbiamo impilarle vicino ai muri perché ne avanzano. Cos'era successo? Iniziate ad aprire Giovanni 6, leggeremo alcuni versi. Beh, iniziamo con il fatto che i primi 15 versetti che abbiamo commentato in una delle precedenti predicazioni, Gesù sfama queste 5.000 persone. E queste 5.000 persone vedono questo straordinario segno. E abbiamo detto che i segni dovrebbero servire per dirci qualcosa in più di quel che rappresentano. Cioè, le folle vedono la moltiplicazione di queste spaccatine, la moltiplicazione di questi pesci, però non vanno oltre questo segno. E allora Gesù deve lui stesso spiegare il significato di questo segno con quello che è noto come il discorso del pane della vita. Un discorso lungo e che io spezzerò in due parti, una parte quest'oggi e una parte in una prossima predicazione. Oggi guarderemo alcuni versi, guarderemo i versi dal 22 al 36 e poi dal 47 al 59. Li leggiamo. La folla, che era rimasta sull'altra riva del mare, aveva notato che non c'era là l'altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, mondò in quelle barche andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbi, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che opere? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato del pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi dunque gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete, ma io ve l'ho detto. Voi mi avete visto, eppure non credete. Versetto 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io gli darò per la vita del mondo è la mia carne. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i vostri padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Il discorso del pane della vita, quello che una parte è quello che abbiamo letto, è in realtà un dialogo. E ci rendiamo conto del fatto che è un dialogo se noi seguiamo un po' i movimenti di questo dialogo. C'è la moltiplicazione dei pani, nei primi 15 versetti, e la gente è attirata da questo fatto. E la gente è così entusiasmata da quello che ha visto che vuole prendere Gesù e farlo re. Gesù capisce l'antifona e si ritira. Manda i discepoli dall'altra parte del lago, da Tiberiade a Capernaum, e poi li raggiunge lui stesso, con quel modo straordinario che abbiamo già visto, camminando sulle acque. A quel punto la folla incomincia a cercare, si rende conto che Gesù non c'è, guarda le barche, fa due calcoli e si dirige anch'essa dall'altra parte e trova Gesù. Allora la folla, versetto 24, andò da Gesù a Capernaum in cerca di Gesù, e quando lo trova inizia questo discorso: Rabbi, quando sei venuto qui? Gesù, come al solito, è fatto a modo suo, non rientra nei nostri canoni, dovrebbe dire: sì, ma mi avete visto che sono camminato sulle acque, non avete osservato, oltre alla moltiplicazione dei pani, questo fatto? E Gesù no, eclissa completamente questa loro domanda, che era un pretesto, e gli dice: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. La folla, fratelli, non cercava Gesù. La folla voleva sapere che cosa Gesù poteva fare per loro. La folla lo vedeva in qualche modo come una sorta di dispensa alimentare, un distributore automatico di cibo e di bevande. Era così: metti il gettone, dai la tua simpatia per Gesù e Gesù ti dispensa quello di cui hai bisogno. Che bel distributore che sarebbe. Non avevano completamente capito chi era Gesù. Il loro approccio era proprio moralista, terapeutico e teista, così come abbiamo detto prima. E volevano essere soddisfatti da questo Gesù. La folla stava cercando Gesù per le cose sbagliate. E Gesù lo sottolinea, versetto 27, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figliuolo dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Gesù spiega che queste persone lo stavano cercando per la ragione sbagliata e per le cose sbagliate. È come se Gesù stesse dicendo a loro: non mettete tutto il vostro tempo e tutte le vostre energie nel cercare la soddisfazione dei bisogni che voi avvertite. Ci sono dei bisogni più profondi, di cui probabilmente non vi rendete ancora conto, che sono quelli che devono essere soddisfatti, anche se voi non li state vedendo. Fratelli, viviamo in un mondo caduto, in un mondo corrotto dal peccato, dove c'è fame, malattia, miseria e morte. Ma questi, fratelli, non sono il problema. Questi sono i sintomi della caduta. E noi non vogliamo curare i sintomi della caduta. Dio non vuole curare i sintomi della caduta. Dio è venuto per risolvere il problema alla radice, per togliere il problema, per curare i veri bisogni. Io non sto dicendo che non dobbiamo andare a Dio per presentare i nostri bisogni fisici, quelle che sono le nostre malattie, le nostre situazioni finanziarie difficili, le nostre perplessità. Non sto parlando che non è giusto presentare questo a Dio. Possiamo farlo e possiamo farlo in un certo qual modo se lo mettiamo nella giusta prospettiva. La Scrittura ce lo insegna. La Scrittura ce lo insegna in Matteo. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti di cosa mangerete, di cosa berrete, né per il vostro corpo né per il vostro vestire. C'è un modo per essere ansiosi per queste cose, ma non con sollecitudine, non anteponendole a quelli che sono i bisogni veri, i bisogni principali di cui ha l'uomo. Possiamo essere grati a Dio per tante delle cose che Lui ci dona, ma la cosa principale per cui dobbiamo essere grati a Dio è per il fatto che Lui ci ha donato, colui che risolve il problema dell'uomo alla radice. Gesù Cristo è colui che ha risolto il problema del peccato e che ci ha dato vita eterna. Questa è la soluzione al problema dell'uomo. Il problema di questa folla non è che era semplicemente preoccupata delle proprie, come dire, del proprio benessere fisico. Voleva cercare Gesù perché aveva fame e lui dava da mangiare, moltiplicava le cose. Il problema è che aveva un atteggiamento materialista, così materialista, che li aveva portati ad abbandonare, ad ignorare le vere priorità spirituali. E questo è un qualcosa che si ripete nel corso della storia biblica. Vi ricordate di Israele uscito dall'Egitto che deve entrare nella terra promessa? Acan, che cos'è che fa? Acan ruba dell'oro, dell'argento e degli indumenti che erano stati consacrati al Signore. Come andrà a finire? Che Acan stesso sarà distrutto e sarà lapidato. Vi ricordate di Salomone? Un re con tutto quello che si potrebbe desiderare, con una saggezza indescrivibile. Eppure, i desideri e la ricerca del piacere sessuale alla fine della sua carriera lo porteranno alla deriva, lo porteranno ad una situazione di forte compromesso. E se lui, che è definito dalla Scrittura come l'uomo più saggio esistito, ha avuto di questi problemi, quanto ancor più noi dovremmo essere accorti ed attenti nel capire che cosa stiamo coltivando, quali sono i veri bisogni che stiamo coltivando, che stiamo accarezzando. Nel Nuovo Testamento pensiamo ad Anania e Saffira, una questione di soldi, una questione di un campo venduto e una serie di bugie raccontate agli apostoli su quello che era il ricavato di questo campo. Come andrà a finire? Che i giovani della Chiesa avranno la loro prima occupazione da becchini. Li porteranno fuori morti sotto il giudizio di Dio. Fratelli, la domanda non possiamo evitarla. Di che cos'è che ci stiamo noi preoccupando? Per quale motivo stiamo cercando Gesù? Per quale motivo stiamo cercando la sua Chiesa? Per quale? Queste persone sembrano capire allora, entrare un po' nella logica del discorso di Gesù, e pongono una domanda. Dice, va bene, stiamo sbagliando direzione. Signore, adesso però chiarisceci le idee. Cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Versetto 28. E questa è, fratelli, la domanda per eccellenza. Questa è la domanda che tutte le volte che incontriamo nei Vangeli è benedetta da una risposta del Signore. Questa è la domanda del giovane ricco. Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa è la domanda del carceriere di Filippi all'apostolo Paolo e Sila. Signori, che devo fare per essere salvato? E questa è la domanda che ogni uomo e che ogni donna dovrebbero genuinamente, onestamente chiedere a Dio. Che cosa devo fare per essere salvato? Però come tutte le cose, come le monete, c'è sempre un rovescio della medaglia. E questa medaglia, l'altro lato di questa medaglia ci dice e ci parla della corruzione, della tentazione perenne che l'uomo ha. Che cosa posso fare io per meritarmi la vita eterna? Quali sono le opere che posso fare? Quali sono i meriti che posso portare davanti a Dio per potermi, come dire, rendere accettevole a Lui? Questo è il problema dell'uomo corrotto. Sì, una domanda sincera. Signore, cosa devo fare? Ma spesso la nostra domanda non è così sincera, spesso la nostra domanda è dettata dal desiderio di mettere Dio in posizione di debito nei nostri confronti. Boyce si esprimerà in questo modo: la mente umana è sempre lusingata quando si rende conto di poter fare qualcosa per Dio. Per le sue azioni l'uomo pensa di avere il diritto ad una ricompensa. Dovremmo essere contenti se potessimo guadagnarci da soli la salvezza. Se così fosse, saremmo riusciti a mettere Dio in posizione di debito nei nostri confronti, e questo ci piacerebbe tanto, poter dire a Dio: tu mi devi qualcosa. Ma non è questa la via della salvezza. Perché? Cosa c'è di sbagliato con quello che noi possiamo fare? Nulla. Non c'è nulla di sbagliato con le nostre opere. Il problema è che le nostre opere non sono a sufficienza per poterci meritare la vita eterna. Nulla. Perché nel Vecchio Testamento Dio aveva dato un decalogo da osservare per poter l'uomo avere la vita. Difatti, l'uomo, il cui cuore è traviato e corrotto fin dall'origine, non ha potuto ascoltare quel decalogo. Il problema è proprio quello con le nostre opere, che noi non possiamo averne mai tante e mai tante buone da poter dire: Dio, tu sei adesso in debito con me, devo entrare nel paradiso. E Gesù lo fa capire alla folla. Gesù lo dice chiaramente che cosa ne pensa di questo approccio. Qual è il giusto atteggiamento? Versetto 29. Questa è l'opera di Dio. Questa è l'opera che voi, il lavoro che voi potete fare. Credere in colui che Egli ha mandato. Cosa richiede Dio? Cosa ci chiede Dio? L'unica opera che Dio ci chiede è di credere in colui che ha mandato, cioè nel suo figliuolo Gesù Cristo. Questo cosa significa? Che non c'è posto nella vita cristiana per le opere? Noi abbiamo un forte accento nei confronti della grazia, ed è giusto che sia così. Ma fratelli, non travisiamo il messaggio della grazia. L'apostolo Paolo doveva correggere alcune delle sue lettere dicendo: non pensiamo che peccando e facendo sovrabbondare il peccato, la grazia in questo modo possa abbondare nella nostra vita. Fratelli, noi siamo salvati per grazia, siamo salvati per fede, ma la fede non rimane mai da sola. La fede è sempre accompagnata dalle opere, delle opere che non dicono: Signore, guarda cosa ho fatto, ricompensa i miei meriti, ma delle opere che dicono: Signore, questo è il frutto di quello che tu hai fatto nella mia vita attraverso il Signore Gesù Cristo. Questo è quello che dicono le opere. Ma le opere devono esserci nella vita del credente. La vita del credente deve essere una vita segnata, trasformata dal Vangelo. Se stiamo ascoltando quello che ascoltiamo ogni domenica e la nostra vita rimane quello che è, fratelli, facciamo prima uscire e andare a impiegare il nostro tempo a divertirsi come fanno gli altri, che forse è più gratificante e più piacevole. Stiamo sbagliando direzione se pensiamo che la grazia ci lascia dove ci ha trovato. La grazia di Dio ci trasforma, deve trasformarci, deve cambiarci, deve essere diversa la nostra vita. Vorresti ascoltare il sermone in una frase? Questo è: non cercare Gesù per i tuoi bisogni temporanei. Credi in Gesù e avrai la vita eterna. Ma cosa dobbiamo credere di Gesù? Quali sono le cose che dobbiamo credere di Gesù per avere la vita eterna? Le cose di cui parla questo brano. Beh, la prima cosa mi pare di dire che dobbiamo credere è che Gesù è il Cristo, cioè colui che è venuto per darci vita eterna. Gesù nel verso 29 dice che è stato mandato da Dio. In altre parole, cioè, egli è il Messia, il Cristo. E Gesù invita le folle a credere in lui. E la gente gli dice: ma perché dovremmo credere in te? Qual è il segno che ci dai? Capisce che se Gesù è il Messia, deve avere un segno particolare. Allora gli si dissero: quale segno miracoloso fai tu dunque, perché noi ti crediamo? Hanno visto la moltiplicazione dei pani, hanno visto il camminare sulle acque, e adesso dicono: azzeriamo, qual è il segno che tu ci dai perché noi ti crediamo che tu sei il Messia? Qual è questo segno? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Nell'era messianica ci si aspettava proprio questo, che il Messia doveva dare nuovamente al popolo un cibo spirituale simile a quello che Mosè aveva dato al popolo quando era uscito dalla terra d'Egitto. E Gesù guarda queste persone e gli sta dicendo, è come se li prendesse per il mento, sai quando hai un bambino che sta guardando una direzione sbagliata, gli dici, guarda che è lì che devi guardare, e allora gli gira la faccia e gli dici, è lì, e punti il segno. E Gesù fa lo stesso con queste folle, gli dice, versetto 32 e 33, in verità vi dico, che non Mosè vi ha dato del pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi ha dato il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. In primo luogo Gesù fa capire a queste persone, non fossilizzatevi con Mosè, non pensate a Mosè e a Messia come qualcuno che replica il Mosè, guardate al fatto che è Dio quello che ha fatto scendere il pane dal cielo, ma oltre questo, quel pane, adesso Dio lo sta facendo scendere ed è un pane che non perisce, un pane che non muore. Gesù nel verso 35 dice, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Sono andati da Gesù per avere la soddisfazione dei loro bisogni avvertiti, dei loro bisogni materiali, dei loro bisogni temporanei, e Gesù invece gli dice, guardate per quello che è il vostro bisogno eterno, di cui io posso darvi la soddisfazione. È Gesù la soluzione al problema, è Gesù la soluzione al problema ed è in modo radicale. Ma perché Gesù può soddisfare la nostra fame? In che modo Gesù può soddisfare la nostra fame? Beh, Gesù può soddisfare la nostra fame perché Lui stesso è Dio. Non è semplicemente il pane mandato, ma Lui è il pane stesso della vita. Versetto 35, io sono il pane della vita. E questa frase, io sono, è ripetuta per ben tre volte in questo testo. Seguitemi, versetto 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che scende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Qui troviamo tre ripetizioni, io sono, delle sette io sono che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Se Gesù fa questa sottolineatura, deve essere necessariamente importante. Se Gesù fa sette miracoli solamente nel Vangelo di Giovanni, ha una ragione, c'è una spiegazione. Se Gesù per sette volte dice io sono, vuol dire che c'è qualcosa a cui ci rimanda. E quella a cui ci rimanda è al pruno ardente. Vi ricordate quando Mosè venne commissionato da Dio per andare a parlare al popolo in Egitto? Che cos'è che lì dice, chiede Mosè? Ma se mi chiedono, ma chi ti ha mandato, con quale autorità, con quale delega tu vieni qui a presentarti da noi, che cos'è che devo dire? E che cos'è che dice Dio? Io sono colui che sono. E Gesù quando dice, io sono il pane della vita, sta appellandosi alla sua divinità stessa. Gesù sta dicendo, il gran io sono è quello che è qui davanti a voi. Colui che ha mandato Mosè al popolo è colui che adesso vi parla. Non è un mediatore, non è un messia, un facsimile di Mosè. È Dio stesso, è Dio, Gesù può soddisfare il nostro bisogno eterno, la nostra fame eterna, perché è il pane vero, perché è il pane vivente. E come? E come può soddisfarlo? In che modo questo Messia che è mandato, questo Gesù che è il figlio di Dio può soddisfare il nostro bisogno? Beh, fino adesso non l'abbiamo visto, però Giovanni è molto, molto perspicace. E all'inizio di questo Vangelo inizia con una frase che fino adesso è passata inosservata, ma è una frase che adesso, alla luce del versetto 51, è un faro su tutto questo capitolo. Guardate nel versetto 4. Or, la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicini. È un commento editoriale di Giovanni che fino adesso sembrava non aver nessuna utilità. Perché citare il fatto che era il periodo della Pasqua degli ebrei? Versetto 51. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io gli darò per la vita del mondo è la mia carne. Ecco che Gesù incomincia a parlare a questi discepoli del modo di come poter avere la vita. E lo fa in modo sacrificale. Gesù sta dicendo che loro potevano avere la vita attraverso la sua carne. In qualche modo la sua carne è lo strumento attraverso il quale porta salvezza al mondo. E il fatto che siamo nel periodo della Pasqua ci parla proprio di questo. Che cos'è che era successo alla prima Pasqua? Che cos'è che era successo? Alla prima Pasqua era successo proprio questo. Siamo nell'Esodo, capitolo 12, dopo tutta una serie di flagelli che si abbattono sugli egiziani, Dio dice che avrebbe mandato l'angelo della morte che avrebbe fatto raso ogni primogenito di ogni casa. E solo le case dove del sangue dell'agnello era stato sparso sugli stipiti delle porte sarebbero state risparmiate. La visione del sangue sarebbe stato, come dire, lo strumento attraverso il quale Dio sarebbe passato oltre, portando la liberazione. Il popolo di Israele doveva mangiare questo agnello che avrebbe dovuto uccidere, macellare, arrostire, mangiare con carne, questa carne con pane azimo ed erbe amare, ed avrebbe dovuto consumarlo tutto durante la notte, e in quella notte l'angelo dell'Eterno sarebbe passato. E avrebbe risparmiato quelle case segnate dal sangue. E le generazioni future avrebbero celebrato quella Pasqua in memoria, in ricordo del fatto che Dio li aveva liberati e che Dio, guardando a quel sangue, era passato oltre. E adesso Giovanni ci sta dicendo che lui è la salvezza del mondo attraverso il suo corpo. Gesù ci sta portando avanti, alla croce per dirci che è lì, solo lì, che il bisogno dell'uomo viene incontrato. Mangiare la carne dell'agnello. In verità vi dico che se non mangiate la mia carne, la carne del figlio dell'uomo, e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. La Chiesa Cattolica Romana fraintende questo verso e va per la tangente pensando che nell'Eucarestia, cioè nella Santa Cena, ci sia una reale trasformazione del vino che diventa sangue e del pane che diventa corpo, carne di Gesù Cristo, che chi si accosta alla Santa Cena in qualche modo un beneficio, questo è vero, un beneficio in termini di santificazione, questo è un po' meno vero riguardo a questa Eucarestia. Ma sbaglia, perché non è così. Giovanni, in questo brano, usa la simbologia del mangiare come un sinonimo del credere. Guardate il versetto 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Adesso guardate il versetto 40. Poiché questa è la mia volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io risusciterò nell'ultimo giorno. I due versetti dicono esattamente la stessa cosa. Nel versetto 54 viene detto che chi mangia la carne ha vita eterna e sarà risuscitato. Nel versetto 40 invece ci viene detto che chi crede sarà salvato e nell'ultimo giorno sarà risuscitato. Addirittura, non abbiamo tanto tempo perché la voglio abbreviare, nel versetti 47 e 51 abbiamo una chicca stilistica letteraria, un chiasmo, che ci sottolinea la stessa cosa. Vi attiro l'attenzione solo, un chiasmo non è altro che uno strumento in cui dico una cosa e poi in modo speculare la riprendo verso l'ultimo. E dov'è? Versetto 47. Chi crede in me ha vita eterna. Versetto 51, se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Queste sono, diciamo, le parentesi, la parte larga di quel del chiasmo. Credere e mangiare. Credere e mangiare. Questo ci apre una piccola parentesi sull'Eucarestia, sulla Santa Cena. Scusate la parola Eucarestia, è una parola che noi usiamo con... non usiamo completamente, perché ci è come l'ortica quando ci accostiamo e ci irrita. Però non è vero, perché Eucaristia non deriva altro che da eu, bene, molta, e caris, grazia, da cui abbiamo le espressioni rendimento di grazia, rendere grazie, ringraziamento. Noi non facciamo altro che attraverso la Santa Cena, che rendere grazie a Dio per quello che Lui ha fatto per noi in Cristo. Questa è la vera Eucaristia. Non è un atto di cannibalismo, non è un mangiare il corpo di Cristo e il bere il suo sangue, ma è il credere e fare proprio quello che Lui per noi ha fatto sulla croce. Possiamo andare, possiamo accostarci a Dio per i nostri bisogni. Possiamo noi essere rendevoli di grazia, se volete, per tutto quello che Dio ci dona. Ma il maggior motivo per cui rendere grazie a Dio è proprio questo, per quello che Lui ha fatto in Cristo. E io adesso vorrei andare alla conclusione con questo. La folla seguiva Gesù per il pane. Che cosa stiamo cercando noi? Che cosa stiamo cercando da Gesù e dalla sua Chiesa? Stiamo cercando una soddisfazione mondana, un bisogno terreno, temporaneo, una eccitazione spirituale? Che cos'è che stiamo cercando? Gesù ce lo dice in modo semplice. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E ancora, perché ci chiamiamo cristiani? E in che modo ci appropriamo delle benedizioni di Cristo? La risposta anche in questo caso è semplice. Questa è l'opera di Dio. Che crediate in colui che mi ha mandato. Non imitiamo. Non imitare la folla che seguiva Gesù ma non ha avuto la salvezza. Il segno che Dio oggi ci dona non è il pane, non è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma il segno che Dio oggi ci dona è la lettura e l'ascolto, vale a dire l'ubbidienza, alla sua parola. Questo è il segno che Dio oggi ci dona. Vuoi il vero pane che dà vita eterna? Ti posso solo dire che una fede moralista, terapeutica e deista non ti porterà da nessuna parte. Il solo modo per ricevere il dono infinito della grazia di Dio sta nell'accostarsi con umiltà a Lui, rinunciando ai propri meriti e ai propri vanti, per adorare, credere ed essere cambiati da colui che Dio ha mandato, Gesù Cristo. Cosa vorremmo essere noi oggi? Dei discepoli o dei consumatori? Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo confessare che spesso ci siamo accostati a te con lo stesso atteggiamento di questa folla, pensando, Signore, che Tu possa essere una che gradisci le nostre buone azioni, che gradisci i nostri buoni comportamenti, pensando che possiamo tenerti in scacco, che possiamo far di Te un nostro debitore. Signore, Ti confessiamo che spesso Ti abbiamo visto come un terapeuta, uno a cui rivolgersi quando le cose magari non vanno bene nella nostra esistenza, ma che quando tutto, secondo la nostra valutazione, va bene, possiamo anche farne a meno. Che possiamo cancellare quel Gesù che ci presenta la Scrittura perché comunque riusciamo ad andare avanti. Signore, Ti confessiamo che spesso Ti abbiamo visto come un Dio che là, che possiamo interpellare all'occorrenza, ma che rimane sempre in funzione di noi. Signore, spesso coltiviamo una fede che non ha la croce al centro, che non trasforma la nostra vita. Signore, quest'oggi vogliamo venire a Te non come quella folla. Signore, vogliamo accogliere quella che domanda che Tu ci poni in modo chiaro, di credere in Te, quella risposta che Tu ci dai di credere in Te. Vogliamo chiederti come essere salvati, ma con umiltà, riconoscendo quello che Tu hai fatto nel nostro Signore Gesù Cristo. se noi non vogliamo essere quest'oggi ancora dei consumatori non so di cosa, se noi vogliamo essere, Signore, delle persone che veramente, dei discepoli che accettano, che si nutrono di quello che Tu hai dato. Ti ringraziamo, Dio, perché Tu hai mandato il Signore Gesù Cristo, perché Lui è il pane vero che è disceso dal cielo, e più ancora Lui è Egli stesso colui che può donare la vita. Ti ringraziamo, Signore, per quel sacrificio che Lui ha compiuto sulla croce, dove tutto è stato messo a posto, dove nulla deve essere aggiunto. Ti ringraziamo, Signore, ancora per la mensa che Tu apparecchi davanti a noi, alla quale ci inviti e che ci ricorda dell'opera che Tu hai compiuto. Signore, donaci la fede, donaci, Signore, di poter credere, Signore, in quello che Tu hai fatto. Signore, non vogliamo accostarci per altri metodi, per altri modi, ma solamente per il Tuo figliuolo vogliamo venire a Te. Per i Suoi meriti noi preghiamo. Amen.